Studio numero 7. Preghiere non esaudite. Seconda parte. Risposte a possibili domande sulla prima parte dello studio. Leggiamo il testo di riferimento. Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Domanda numero 1. La punizione di Mosè, cioè la proibizione di entrare nella terra promessa, non sembra sproporzionata all'entità della sua colpa? In fondo, invece di parlare alla roccia, la percosse due volte. Come è riportato in Esodo 17 da 1 a 7, aveva già percosso la roccia per farne uscire dell'acqua poco dopo l'uscita di Israele dall'Egitto, a Refidim. Che differenza c'era? Risposta. Apparentemente la differenza sembra di lieve entità, solo se è vista superficialmente. Le nostre perplessità di fronte a certi eventi riportati nella Bibbia, come quello che stiamo esaminando, dipendono soprattutto dalla scarsa nozione che noi abbiamo del peccato e della sua estrema gravità, e tendiamo quasi sempre a minimizzarli, perché noi purtroppo siamo condizionati dalla nostra natura peccaminosa, cioè non siamo in grado di valutare realmente i fatti in modo corretto. Siamo portati a parlare più delle colpe o delle responsabilità di Dio che dei diritti di Dio. In realtà la colpa di Mosè e di Aronne era grave, molto grave. Forse possiamo concedere come attenuante l'età dei due vegliardi, di 120 e di 123 anni, stanchi di 40 anni di ribellioni del popolo. La loro colpa era grave per almeno 5 ragioni. 5 ragioni almeno. La prima: avevano disubbidito a un preciso ordine del Signore, che era quello di parlare alla roccia. Seconda: avevano agito sotto l'impulso dell'ira. Terza: le loro parole, faremo noi uscire per voi acqua da questa roccia, erano a un tempo mancanza di fiducia in Dio e una manifestazione di orgoglio. Quarta ragione: il rimprovero di ribellione mosso al popolo con le parole «Vi faremo noi uscire, o ribelli» era giusto, ma il modo di farlo era sbagliato. Quinta ragione: un leader, un capo, non deve mai lasciarsi andare per nervosismo a coinvolgere i subalterni, cercando in tal modo di attenuare le proprie responsabilità. È triste notare, riferendoci agli israeliti, che i figli si comportavano esattamente come i loro genitori morti nel deserto per punizione nel corso dei 40 anni per mancanza di fede in Dio, malgrado tutto quello che aveva fatto per il popolo. Leggiamo Elena White, che ci aiuta a capire meglio l'episodio, una lunga citazione. Il limpido torrente che nel deserto aveva dissetato gli israeliti era scaturito dalla roccia percossa in Horeb, nel deserto del Sinai, poco dopo l'uscita dall'Egitto. Ogni volta che durante la loro lunga marcia avevano avuto bisogno dell'acqua, Dio gliel'aveva provveduta con bontà, attraverso un miracolo. L'acqua, pur non continuando a scorrere da Horeb, fuoriusciva dalla fenditura di una roccia presso il loro accampamento ogni volta che ne avevano bisogno. In realtà era Cristo che con la potenza della sua parola faceva sgorgare per il popolo di Israele un fresco ruscello, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, sta scritto, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Prima Corinti 10:4. Era Cristo la vera roccia che li seguiva in tutti i loro viaggi. Poco prima che le schiere degli israeliti raggiungessero Kadesh Barnea, ai confini di Canaan, quel limpido ruscello, che per così tanti anni era sgorgato accanto al loro accampamento, si seccò. Dio voleva così mettere alla prova gli israeliti per vedere se essi avessero fidato nella sua provvidenza o se si fossero dimostrati increduli come i loro padri. Davanti a loro si profilavano le colline di Cana. Ancora pochi giorni di marcia e avrebbero raggiunto i confini della terra promessa. L'acqua che cessò di scorrere prima che essi potessero raggiungere Edom era l'occasione per dimostrare di poter camminare per un po' di tempo per fede. Ma le prime prove suscitarono quello stesso spirito turbolento e ingrato che aveva animato i loro padri. Mosè, con il bastone di Dio in mano, e Aronne apparvero davanti al popolo. Entrambi erano ormai vecchi, avevano sopportato per tanto tempo l'insubordinazione e la caparbietà del popolo. Ma alla fine anche Mosè non ebbe più pazienza, e invece di parlare alla roccia come Dio gli aveva comandato, la colpì due volte con il bastone. Con questo atto d'ira, Mosè rese inefficace la lezione che Dio voleva insegnare. Come Gesù sarebbe stato offerto una sola volta, la roccia, simbolo di Cristo, avrebbe dovuto essere percossa una sola volta. Nella seconda occasione era sufficiente parlare alla roccia, come anche noi, semplicemente chiediamo le benedizioni nel nome di Gesù. Colpire una seconda volta la roccia significava distruggere la magnifica figura di Cristo. Se tale trasgressione fosse stata considerata con leggerezza, gli israeliti avrebbero potuto pensare che gli uomini altolocati, che in un momento d'ira si erano dimostrati increduli e impazienti, avrebbero potuto essere scusati. Ma quando si seppe che Mosè e Aronne non potevano entrare in Canaan a causa dei loro peccati, cioè degli israeliti, il popolo comprese che Dio non fa delle particolarità e che punisce comunque il trasgressore. Gli uomini di tutti i tempi possono così constatare che il Dio del cielo è un sovrano imparziale che in nessun caso giustifica il peccato. Dio aveva perdonato al popolo trasgressioni veramente gravi, ma non poteva essere altrettanto indulgente con i capi. Maggiori sono la luce e i privilegi di cui l'uomo gode, più grave è la sua colpa e più pesante la conseguente punizione. Dal libro di Elena White, Conquistatore di pace, pagine da 326 a 332. Domanda numero 2. Chi saranno stati i 7.000 che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal al tempo di Elia? E perché il profeta ignorava la loro esistenza? Risposta. Prima di cercare di rispondere, leggiamo Romani 11 da 2 a 5. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Chi erano i 7.000? È difficile rispondere a una simile domanda. Bisogna fare un grande sforzo per calarci nel nono secolo avanti Cristo, un tempo di grande apostasia e di persecuzione, e capire come saranno andate nel vissuto le cose. Noi valutiamo gli eventi accaduti migliaia di anni fa con i nostri bravi e comodi parametri moderni. Anche Elia, su ordine divino, testimoniava in clandestinità, fuori di Israele, a Sarepta. L'importante era conservare la fede e Elia e i 7000 la conservarono. Che poi non fossero in relazione tra loro si può comprendere con il fatto che il profeta restò lungo tempo fuori dal paese. Forse si può mettere in relazione questa schiera di credenti con le scuole dei profeti fondate da Samuele e che erano state chiuse. Si può argomentare che i giovani che le avevano frequentate avevano conservato nel loro cuore il culto dell'Eterno. Le scuole ripresero la loro attività con Elia e poi sotto la guida di Eliseo, suo successore. È un po' la domanda che ci facciamo oggi con il popolo di Dio che è ancora in Babilonia e che il Signore chiama a uscirne. Uscite da essa, o popolo mio. Apocalisse 18, 4. Probabilmente, andiamo per supposizioni, la decisa opera purificatrice compiuta da Elia sul Monte Carmelo sarà stata di incoraggiamento per quei 7000. Ma è interessante notare che la sorella White rimprovera in un certo qual modo al profeta il suo lagnarsi di essere rimasto solo e di rischiare la vita, mentre vi era una folla rimasta fedele. Noi dovremmo non tanto cercare di indovinare l'identità dei 7000 moderni che sono ancora in Babilonia, quanto di essere chiari nel denunciare gli errori di Babilonia per rendere possibile la loro uscita. Elena White ci ricorda: il popolo di Dio ha bisogno di uscire dal suo letargo affinché la sua opera sia proseguita con forza. Noi abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire che Dio aggiungerà al suo popolo uomini competenti e influenti che devono giocare un ruolo per avvertire l'umanità. Gli abitanti della terra non sono tutti fuori legge e pervertiti, ripeto. Gli abitanti della terra non sono tutti fuori legge e pervertiti. Dio vede che migliaia di essi non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Nelle chiese decadute vi sono uomini che temono il Dio, altrimenti non avremmo bisogno di proclamare il messaggio «Caduta, caduta è Babilonia la grande, uscite da essa, o popolo mio!» Evangelisé, cioè evangelizzare, pagina 501. Elena White continua a parlare di Elia in questi termini. Che strana idea quella di Elia di volere contare i fedeli in Israele quando i giudizi di Dio si stavano abbattendo sul popolo apostata. Era riuscito a trovare soltanto un uomo fedele al Signore, cioè lui, Elia. Ma quando disse: «Sono rimasto solo io, ma cercano di togliermi anche la vita», la parola del Signore lo sorprese. «Risparmierò 7000 israeliti, tutti quelli che non hanno piegato le ginocchia davanti al Dio Baal», Prima Re 19, 14 e 18. «Perciò», continua la serva del Signore, «perciò, che nessuno cerchi oggi di contare Israele, ma piuttosto che ognuno abbia un cuore traboccante di amore come quello di Cristo per salvare gli uomini di un mondo perduto. Profeti e Re, pagina 106. Terza domanda. Come dobbiamo intendere, nella figura e nell'opera di Cristo, la convivenza, tra virgolette, della sua divinità con la sua umanità? Risposta. Dobbiamo intenderla per fede. Non è umanamente possibile riuscire a comprendere un tema così profondo e così complesso. Nei secoli sappiamo che troppi teologi si sono accapigliati sulle due nature di Cristo. Non dimentichiamo che la Bibbia, riferendosi a Gesù e alla sua opera, afferma, 1 Timoteo 3,16, grande è il mistero della pietà. Dobbiamo essere abbastanza saggi per rispettare la volontà di Dio e riconoscere i nostri limiti. La speculazione non aggiunge nulla a quanto ci è stato rivelato, anzi, rischia ancora oggi, come nei primi secoli dell'era cristiana, di fare perdere tempo alla Chiesa, che invece di predicare il Vangelo ad ogni creatura, come aveva ordinato Gesù, si dilaniò vergognosamente nelle dispute cristologiche. E i barbari, disse uno storico, che non erano stati evangelizzati, vennero a prendere il Vangelo, sì, ma con il ferro e con il fuoco, seminando distruzione e morte in tutta la cristianità colpevole, e furono strumenti nelle mani di Dio per punirla. Abbiamo già affrontato il tema delle due nature di Cristo nel mio seminario Supponiamo che. Tuttavia riassumiamo i concetti fondamentali che ricaviamo dalla Bibbia. 1. Cristo è vero Dio e vero uomo. L'Apostolo Paolo precisa, Colossesi 2,9, in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità ed è tornato in cielo portandovi la sua umanità e ritornerà su questa terra in quella stessa veste. È Gesù stesso a dichiararlo al sommo sacerdote che davanti al Sinedrio gli aveva solennemente domandato: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Risposta: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo». Marco 14, 61-62. Con queste parole Gesù rivendica la sua divinità, io sono, e la sua umanità, il figlio dell'uomo. 2. Isaia lo definisce Isaia 53,3, uomo di dolore, familiare col patire. Ma non dobbiamo intendere questi termini riferiti solo alla sua sofferenza fisica, ma anche e soprattutto a quella morale e spirituale, perché Gesù avvertiva tutto l'odio scatenato dai suoi nemici e anche, disgraziatamente, l'incomprensione dei suoi pochi amici. 3. Gesù non usò mai la sua divinità per soccorrere la sua umanità. Al momento del suo arresto disse a Pietro, Matteo 26,52, riponi la tua spada al suo posto. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe più di 12 legioni di angeli? 4. Il premio che ricevette dopo il non esaudimento della sua preghiera fu la gioia di vedere il suo sacrificio accettato dal Padre. Leggiamo Isaia 53, da 10 a 12. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Diciamo che tutto questo prova che l'umanità di Gesù non era apparente, ma reale. Leggiamo Ebrei 5, 7, 8, nella versione Diodati, il quale, Gesù, ai giorni della sua carne, avendo con gran grido e lacrime offerto orazioni e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed essendo stato esaudito dal timore, benché fosse figliuolo, pur dalle cose che sofferse, imparò l'ubbidienza. Gesù fu esaudito dal timore della morte che doveva subire. Gesù sapeva che l'agnello doveva essere immolato. Quello che temeva era l'abbandono del Padre, perché il Figlio portava su di sé il peccato del mondo. Ecco perché gridò prima di spirare, Eli, Eli, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Amen.